Già adesso è indietro di 1 milione di voti. E ancora devono giungere i risultati provinciali. A questo punto c'è poco da scegliere.
Allora, quello.
Sì, quello.
Ma lei aveva una novità. Qual è?
Sì, è saltato fuori il vero assassino di Maria Grazia Martini. Maniaco. Malato. Non parlerà, non dirà niente. Dipende da noi decidere come usarlo.
Aspettiamo che finiscano le elezioni. Decideremo a seconda dell'esito.
Devo avvertire il direttore?
No, il direttore non deve sapere niente. Bisogna che ciascuno faccia il suo lavoro e abbia la sua parte di responsabilità. E naturalmente anche la sua fetta di guadagno. Non sempre chi si chiama direttore dirige effettivamente qualcosa. Ciascuno deve stare al suo posto. La polizia a reprimere, la magistratura a condannare, la stampa a persuadere la gente a pensarla come vogliamo noi. E tutti in fondo stanno facendo il loro dovere. Sono gli operai che non stanno al gioco. Non lavorano abbastanza, se ne fregano, vogliono sempre soldi. Non riusciamo a rialzare la produzione, questo è il vero guaio. Che cosa vuole che conti di fronte a tutto questo? L'innocenza o la colpevolezza di un qualsiasi Mario Boni?
Come va? Che stai facendo?
Sto limandolo un po'.
Che cosa?
Limandolo.
Che cosa c'è?
Niente, niente, va bene.
E allora che gli stai facendo?
Lo sto ripulendo, è alquanto confuso.
Posso averlo?
Non credo che tu dica quello che puoi dire.
So esattamente quello che voglio dire.
Non qui, da questo non capisco se Ante lavora per Corso o no, Corso non lavora per Ante.
Me lo dai, per favore.
E alcune tue conclusioni non sono...
Me lo dai?
Sì, non sto cercando la vita.
E nemmeno io sto cercando la vita.
È solo che mi rendo conto che sei qui solo da 9 mesi.
E questo che cosa c'è?
Beh, io faccio questo mestiere da anni.
Che vorresti dire?
Sto cercando di dirti che se tu leggi il mio e poi leggi il tuo...
Posso leggere il tuo?
Sì. Stavo passando, ho dato un'occhiata al tuo pezzo, non mi suonava giusto, così ho pensato di ritoccarlo un po'. Quel primo paragrafo deve essere più chiaro per essere capito dal lettore. E sì, non fai il nome di Corso fino al terzo paragrafo. Credo che il mio sia meglio, ma leggi. Se credi che il tuo sia meglio, manderemo il tuo in redazione. Io il nome di Corso non l'ho messo all'inizio. Nessuno sa che è un consulente della Casa Bianca.
Hai ragione. Il tuo è meglio. Visto che lo fai tu, fallo bene. Tieni, ecco i miei appunti. Se intendi gonfiarlo, fallo con i fatti. Capisco le tue intenzioni, ma non il modo di comportarti.
Ludwig, Benstein, l'inchiesta è affidata a tutte e due, non incasinate tutto.
Se tu questo mestiere lo vuoi fare sul serio, c'è una cosa che devi imparare subito. È la regola della giusta distanza. La misura che tu devi sempre tenere tra te che scrivi e le persone coinvolte nei fatti. Non troppo lontano, sennò non c'è più pathos. Ma neanche troppo vicino, porca bestia! Perché se il giornalista si perde nell'emozione, è fritto. Hai capito?
Il mestiere del giornalista è un mestiere duro, difficile, pericoloso, pesante, stressante, complesso, senza festivi, senza orari, ma sempre meglio che lavorare. Oggi una puntata di Adesso in Onda, praticamente completamente autobiografica, perché facciamo tutti lo stesso mestiere oggi in studio, ma solo uno riesce a farsi pagare per farlo. Il nostro presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Dante Ciliani, ospite della terza puntata di questa settima puntata della terza stagione di Adesso in Onda. E Dante Ciliani, presidente dell'Ordine dei Giornalisti, nonché caposervizio del Messaggero della redazione di Terni, e oggi l'abbiamo accerchiato di aspiranti giornaliste Abbiamo ben tre esponenti della nostra redazione, della redazione di adesso oggi: Camilla Orsini, salve. Michela Verdini, salve. E Silvia Scaramuzza. Allora, Dante, abbiamo aperto con un mix di alcune delle opere dedicate, opere cinematografiche dedicate al giornalismo, che poi in realtà non si è occupato poi così tanto, c'è un mestiere che tutto sommato, pur essendo avventuroso, no? Non si fanno mai le fiction sui giornalisti, no? Sono sempre poliziotti, marescialli, medici, no? È difficile, come mai secondo te, per esempio? Una volta ci hanno provato, 15 anni fa hanno fatto una fiction sui giornalisti, hanno fatto 3 puntate e poi è fallita. Eppure è un mestiere avventuroso.
Beh, avventuroso. Dipende. Ho capito che devo fare un po' anche l'imputato, no?
Esatto.
Dai film che ho visto, mia, adesso dalla la parte premessa morte. Che hai fatto, vabbè, ci sto. Però vorrei dire 2 cose, prima di tutto, che ci sarebbe già da discutere per 2 o 3 ore, giusto per non fare giornalisti, quindi per non essere sintetici sulle cose che hai detto tu. Perché non ci fanno le fiction sui giornalisti? Questo non è vero, innanzitutto, perché se ne fanno tante. Per esempio, una adesso a ottobre si farà una fiction in Rai, prima serata, sulla storia di un cronista che riscopre i vecchi delitti, per 4 settimane, mi sembra. Se ne fanno. Il problema è che magari è un mestiere fatto molto più al riparo, cioè è un mestiere fatto da chi racconta, quindi i protagonisti sono senz'altro altri, insomma. Cioè, chi fa il mestiere del giornalista per essere protagonista non sempre lo fa bene, ecco.
Allora, io volevo anche, approfitto, visto che quest'anno stiamo festeggiando anche i 15 anni del progetto editoriale di cui il nostro programma prende il nome, quindi penso che Dante lo conosca anche, proprio perché ormai 15 anni che siamo attivi qui a Terni, ne approfitto anche per raccontarvelo a voi, perché è la puntata sicuramente più adatta. Adesso nasce appunto nel 1999 per iniziativa di un sacerdote di Terni, Don Ciro Miele, fondato da Don Ciro insieme tra l'altro ad alcuni colleghi di Dante, Ciliani del Messaggero come Lucilla Piccioni ed altri, ed è una rivista appunto che poi riprende, sapete, questo in passato l'abbiamo detto, il nome di una storica testata italiana degli anni 50 e 60 di Don Primo Mazzolari, e in 15 anni ha raccolto anche nello spirito, devo dire, del volontariato, appunto perché è un progetto che si basa sul volontariato, ma anche tante firme illustri. Adesso io ne cito soltanto proprio pochissimi tra i tanti collaboratori che hanno regalato i loro articoli ad adesso: Ettore Masina, Enrico Brizzi, Enzo Bianchi, Andrea Riccardi, Alex Zanotelli, Loris Capovilla, Carico Maria Martini, Piero Sansonetti, Arnaldo Colasanti, Eugenio Bennato, Enzo Mazzi, Lidia Menapace, Arturo Paoli, Dario Viganò e molti altri. Ma al tempo stesso, quindi a fianco a questi grandi nomi, è stato, direi, anche soprattutto un laboratorio di idee proprio per giovani aspiranti giornalisti, tra l'altro che ne ha formati anche, io personalmente ho debuttato, come dire, proprio su adesso, proprio 15 anni fa, ma insomma tra gli altri giornalisti formati da adesso c'è Silvia Petrillo, che adesso insomma è un personaggio molto importante per Teleterni, Massimo Colonna, Michael Spezzi, che abbiamo dietro la telecamera, che ha debuttato proprio qui ad Adesso in Onda, ha iniziato proprio qui, Francesco Franceschini, che oggi è responsabile di Radio TNA. Insomma, è un progetto che sicuramente ha formato anche tanti. Io vorrei anche proprio sapere cosa ne pensi tu di adesso, tu che lo conosci, anzi Dante è stato addirittura ospite, 14 anni fa, nel primo programma televisivo che era stato realizzato in collaborazione con la nostra redazione, proprio condotto da Don Ciro. Io a quei tempi stavo al posto loro.
Ma che ne penso? Come diceva Mao Zedong, lo cito, mille fiori fioriscano, cioè queste sono iniziative lodevoli, danno senso a una comunità, si riflette. Un ruolo che la stampa dovrebbe avere è quello di far riflettere. Questo è un giornale che racconta le piccole cose. In un mondo in cui ci dimentichiamo quello che ci sta intorno e conosciamo magari le zebre, non conosciamo le pecore, avere la conoscenza di cosa ci sta intorno, le problematiche, le persone, come la pensano, i problemi che hanno, sia un contributo fondamentale. Ben vengano queste iniziative, ben venga anche quello spirito che dicevi tu di volontariato. Io non ti ho risposto sulla cosa, l'unico che è pagato, però ne parleremo più tardi, penso.
Vabbè, anch'io sono pagato, ma non diciamo che...
No, infatti, nel senso che c'è da rispondere anche su quello.
Poi dovremmo parlare anche appunto di come, però, uno...
Ah, certo.
Perché diciamo che oggi, come oggi, generalmente per riuscire a fare giornalista a tempo pieno devi fare circa 85 lavori, di cui due o tre pagati, gli altri come certo, volontario, certo. E poi però ti dicono subito, ma tu fai troppe cose, ma tu c'hai conflitti di interesse, ma tu come fai a fare tutte queste cose, non è giusto, non va bene, no? Almeno io me lo sento dire piuttosto spesso.
Ma qualche volta c'hanno ragione chi lo
qualche
dice.
Qualche volta c'hanno anche ragione. Sono lì, lo dicono soprattutto quando faccio qualche piccolo scoop, e subito dicono, ma tu hai fatto quello scoop perché però conoscevi...
C'è un problema... Cioè, sì, per carità, non parliamo di fatti personali se andiamo fuori, però c'è un problema, questo mestiere ha una deontologia, si chiama così, e tutte le professioni ce l'hanno. Questo è un mestiere importante perché va ad intaccare delle cose importanti nelle relazioni sociali, no? Allora, quando si dicono quelle cose, per esempio i film che raccontano sempre di questo personaggio malefico che è il giornalista, che sa le cose, che le nasconde, eccetera, io appartengo ad un pezzo di professione che si è impegnato dentro la professione per far sì che tutte queste cose dei film restino nei film e siano meno incisive possibili nel lavoro quotidiano. Allora, perché quelle cose dei film, il giornalista che nasconde la notizia o che, come dice il politico, mi sembra, quello era un industriale, la stampa serve per addomesticare il popolo? Oppongo a questo tipo di visione della stampa. Penso che noi dobbiamo raccontare le cose. Questo non significa che poi quando le raccontiamo in maniera esatta, perché bisogna ricostruirle le cose, non ci siamo mai nel momento in cui accadono. E la nostra ricostruzione risente anche delle fonti, della capacità di raccogliere le notizie intorno a quel fatto. Poi c'è anche una questione di correttezza. Allora, correttezza significa se io scrivo di cose che mi interessano direttamente, è chiaro che ho una visione diversa di quelle cose. Per cui se io dovessi scrivere e ho un'azienda che produce auto e poi scrivo metto a confronto tutte le auto che esistono sul mercato, è naturale che sono influenzato dagli interessi della mia azienda, no? E questo è che non si dovrebbe fare. Io, l'ordine dei giornalisti, che nasce da una legge antica per carità, però che deve essere rinnovata, però ha questi obiettivi, cioè quello di tenere la professione all'interno di un ambito di correttezza deontologica. Cioè ci sono degli strumenti, cioè il medico o il farmacista non può, il medico anzi, non può essere pagato dalle case farmaceutiche per prescrivere determinati farmaci. Se lo fa, incorre in un reato deontologico e il suo ordine lo punisce. Stessa cosa il giornalista, non è uno scandalo, penso che sia corretto. Dobbiamo far crescere la credibilità dei giornalisti, perché i giornalisti hanno già poca credibilità. Se noi dobbiamo cercare di lavorare al lavoro difficile.
Ma io non parlavo della... Cioè, ovviamente qui ci sono anche delle regole...
No, è un ragionamento che ci hai portato tu, l'ho fatto.
Sei entrato già subito nel cuore della questione, quindi... A questo proposito io mi riferivo ovviamente non alla deontologia e alle regole che ci sono e che ovviamente devono essere rispettate, quando non vengono rispettate ovviamente vengono presi provvedimenti disciplinari. Noi parliamo più del chiacchiericcio, no? Che appunto di fatto siamo tutti nelle condizioni di essere costretti a fare mille cose, però poi c'è sempre qualcuno che c'ha da ridire, al di là appunto poi delle regole che ovviamente vanno rispettate. Però visto che si è entrato subito nel merito della questione, qui ecco era proprio il primo argomento che volevamo affrontare, proprio le notizie, poi la manipolazione delle notizie o meno, giusto?
Sì, effettivamente io, Dante, avrei una domanda per te, perché ricollegandomi anche al film Quarto Potere, quindi secondo te la stampa non è un quarto potere e comunque non c'è una manipolazione del giornale, neanche minima, della realtà? Cioè quando noi leggiamo una notizia ci possiamo sempre fidare dei giornali?
Allora... Ti rispondo così. Innanzitutto ti consiglio di leggere un libro che si chiama La libertà della stampa di Oliviero Bergamini, che fa la storia del giornalismo nel mondo, da sé, cioè dalle origini, dagli acta di urna, alle gazzette olandesi, eccetera, fino ai giorni nostri, per capire il rapporto. E questo libro, diciamo, esamina e analizza un po' una storia che è quella del rapporto tra il potere e i giornali, tra come, diciamo, più che i giornali, ormai non si parla, quando parliamo dei giornali sembra di parlare una cosa archeologica, tra l'informazione e il potere, e quindi come questo rapporto sia stato una specie di fisarmonica, no? Ci sono periodi in cui la stampa ha molto potere, ci sono periodi in cui questo potere si restringono, dipende da quello che succede, dai reali poteri economici, politici, eccetera, come sono organizzati, le emergenze. di solito le emergenze restringono sempre le libertà, no? La stampa è una di queste libertà. Allora, dire l'informazione è manipolata, dirlo in 3 secondi è difficilissimo, però io ci provo. L'informazione non è manipolata, nel senso, per principio l'informazione è manipolata. Cioè queste forme così di dietrologismo fino a se stesse sono abbastanza sciocche. È complesso questo ragionamento. È chiaro che in un paese in cui, come il nostro, dietro ai grandi giornali, dietro alle grandi televisioni, dietro ai grandi mezzi di informazione, ci sono anche poteri economici e politici, è dire una cosa che è quasi banale, si sa. Chiaro che su certi aspetti queste questioni pesano. Pesano sull'informazione, pesano sulla scelta delle notizie. Ma c'è anche un mercato che chiede poi di sapere sui fatti determinate cose, cioè io non posso nasconderle. Quindi c'è anche una professione, c'è anche un direttore che dovrebbe proteggere questo, forse qualche volta non lo fanno. Però sostanzialmente dire la stampa è manipolata è un'affermazione generica e non è giusta. La stampa, ripeto, la stampa è messa già in termine vecchio, l'informazione risente dei condizionamenti di cui risentono tutti. A Torino, il sindaco di Torino, secondo me, non può non risentire del peso che ha nelle sue scelte la presenza di una fabbrica immensa come è la Fiat per Torino. Lo stesso discorso anche per noi a Terni. Credo che dietro alle questioni, per esempio, dell'asta ci siano cose talmente importanti per la città che non possono essere prese decisioni quando tocchi quella roba lì come se fosse un artigiano. Questo non perché sia giusto così, ma perché è naturale nelle cose. Cioè, quando un potere coinvolge tante persone e intorno a te, e quel potere rappresenta anche un peso economico e un peso politico, indubbiamente è condizionante. Il tema è quanto sono forti i giornalisti a rispondere e a resistere a questo. Questo dipende prima di tutto da molti di noi, cioè che lavorano e devono cercare, come ogni tanto ci richiama qualcuno, l'ultimo il Presidente della Repubblica, tenere la schiena dritta. Questo è una cosa che dipende da noi. Abbiamo le regole, abbiamo la forza, dobbiamo trovare la forza per cercare di farlo al meglio possibile. Non accetto la stampa è manipolata. La stampa è condizionata, sicuramente.
Cavaglio dice che i giornalisti dovrebbero essere i cani da guardia del potere.
Non lo dice solo Travaglio, lo dicono. È un concetto molto...
Però
molto,
effettivamente anche da quello che tu hai detto...
Molto, cioè, forte, è un concetto molto forte.
Contro potere, la stampa diventa un...
Certo, c'è anche un libro di Cavallari, l'ex direttore del Corriere della Sera, si intitola proprio così, sul ruolo della stampa negli Stati Uniti, nei paesi liberali è così, si chiamano proprio cani da guardia del potere.
In Italia questo...
Forse un po' meno, c'è ragione, ma l'ho detto, cioè noi siamo anche un paese in cui la storia del mondo e dell'informazione nel mondo bisognerebbe anche guardarcela, no?
Perché... C'è un paradosso però, Dante, nel senso che il fatto che dietro i giornali ci siano interessi privati, perché poi...
Perché il giornale, l'informazione è un'industria, non dimentichiamo.
È un'industria, però poi ne parleremo, il problema, certo, forse anche in Italia sui giornali è che è difficile, non ci sono editori puri, diciamo, di solito i giornali appartengono a imprenditori che fanno altro e che quindi usano la stampa come un giusto, anche legittimamente, perché
diciamo che hanno un peso su
il problema però è che poi i giornali prendono anche finanziamenti pubblici, quindi forse dovrebbero anche fare un servizio pubblico, e invece quindi c'è sempre questo conflitto tra il servizio pubblico
e i finanziamenti pubblici privato. In questo intanto non li prendono i finanziamenti pubblici intesi come finanziamenti pubblici, li prendono perché la distorsione del mercato pubblicitario fa sì che poi ci siano delle distorsioni anche sul mercato della carta, eccetera, eccetera, tante cose che portano poi a dover correggere queste distorsioni. L'unico paese in Italia in cui la televisione raccoglie più del 55% del mercato pubblicitario, l'unico paese, diciamo, che fa questo è l'Italia. In ogni altro paese la quota della televisione, intendo le grandi televisioni, non quella su cui stiamo purtroppo...
Ma questo è legato anche, diciamo, ai precedenti politici che abbiamo avuto, cioè il fatto di aver avuto per 20 anni un leader politico che aveva le televisioni ha influenzato su questo, o era così anche prima? No, questo te lo chiedo...
Ma sicuramente ha influenzato, certo, non bisogna mica mettersi i fogli di figo, bisogna dirle le cose come stanno. Indubbiamente il peso di Berlusconi e del suo, diciamo, rapporto con l'informazione ha determinato anche ritardi in queste scelte che non sono state fatte.
Anche questo,
ha condizionato, ma non c'è da fare.
C'è da stupirsi.
Da stupirsi.
Allora, abbiamo un servizio adesso perché Camilla e Michela sono andati a chiedere in giro ai Ternani se leggono i giornali e cosa pensano dei giornali.
Bello questo.
Oggi qui a Terni, a Piazza d'Acido, per iniziare la nostra indagine sul giornalismo. Sì, vogliamo effettivamente verificare quante persone ancora oggi leggono il giornale e che ne sarà del giornalismo. Chiediamolo alla gente. Andiamo. Una domanda sul giornalismo. Siamo di Tele Terni. Lei che cosa crede oggi dei giornali? Nel senso, compra dei giornali, legge?
Sono abbonato, sì. E io perché ho uno sconto e continuo a fare l'abbonamento. Dal prossimo anno lo faccio online.
Una domanda sul giornalismo. Lei li legge ancora i giornali?
No, lei no, no. No, lei no, no.
Ciao. Ma si può fare una domanda? Dimmi. Ma lui, perché leggi il giornale al bar?
Prima del caffè, in attesa del caffè, diciamo.
Ma lo compreresti in edicola?
Sì, ma lo compro spesso.
Leggi di solito?
Sì, sì.
Che giornale ti piace che ti dici?
Beh, Corriere di Londra, quello che leggo proprio per un po' di completo.
Sul locale, quindi?
Sì, generalmente leggo un studio sul
locale. Secondo te l'informazione è veramente libera? Che pensate dei giornali? Leggete voi i giornali?
Qualche volta.
Lei legge?
I giornali sì, leggono un po'. Che adesso con il computer è tutto.
È quello il punto.
E allora le notizie, sai, proprio di prima mano e veloce. Quindi i giornali. Io non li voglio.
Adesso ha chiuso anche l'Unità, che ne pensate di questo?
Ma ha chiuso.
Ma è l'Unità.
Non è un giornale di vostro gradimento, diciamo.
No, 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 al di là delle indicazioni politiche a cui nasce, ha chiuso sicuramente per un periodo, poi troverà il modo per fare riaprire questa testa.
Qual
è?
Qual è il giornale che compra normalmente, oppure è la prima volta quindi che lo compro. Salve, scusi, cosa sta leggendo?
Il giornale.
Che giornale?
Corriere della Sera.
Quanto l'ha pagato, se possiamo chiederglielo?
1,40 euro.
Secondo lei i giornali oggi sono troppo costosi?
Che dire, potrebbero costare di meno.
Lei legge spesso quotidiani?
È raro, perché preferisco consultare le notizie via web invece che leggere sul giornale.
Come mai?
Perché forse via web c'è il fatto che sono più aggiornati, la notizia è continuamente aggiornata e invece sul quotidiano si attengono a quello che viene stampato la mattina.
Buonasera, una piccola domanda. La vendita dei giornali è in calo rispetto agli ultimi anni?
Sì, decisamente sì.
Quali sono i giornali che vengono più venduti e quali un po' meno magari?
Sì, ecco, qui da noi magari i giornali più venduti, diciamo Messaggero, giornali locali, Corriere dell'Umbria, Giornali dell'Umbria, quelli vengono venduti abbastanza. Invece in calo quelli nazionali, diciamo come Repubblica, Corriere della Sera, Il Giornale.
Che cosa ne pensa della chiusura del giornale storico? Qual era l'Unità?
Beh, sinceramente è un peccato, anche perché ho dei ricordi, io da bambino andavo a fare la diffusione, quindi sinceramente è una cosa che mi tocca anche, mi dispiace, è una cosa che...
Era un giornale che effettivamente non veniva venduto,
no,
però.
Adesso ultimamente no, ne vendevo una copia al giorno, andare bene, non si vendeva più, sinceramente.
E lei legge?
Sì.
Che giornale?
Maggiormente giornali di sport, diciamo, via. Riviste di sport, via. Giornali sì, comunque mi tengo aggiornato, dato che sto qui, voglio dire, giornali di cronaca pure, locale o anche nazionale, insomma.
Secondo lei sono anche troppo costosi oppure no? Potrebbe essere una causa questa?
Ma non credo. Le cause penso io sono altre, anche perché adesso, oggi, con i giornali online, tanti lo leggono lì, quindi cioè non è un discorso di crisi il giornale, è più un discorso magari, ecco, di tecnologia, dato che poi si trova pure le notizie, si reperiscono magari anche sui social network, che i giornali si possono leggere online.
Ciao, qua con la voce.
Sì.
Fatti qualche domanda. Tu leggi i giornali?
Certo.
Che giornali leggi?
Beh, diciamo quelli dell'Umbria tutti, anche qualsiasi quello che trovo nel bar, di solito vado al bar e poi faccio colazione e leggo i giornali.
Quindi non lo compri quello che trovi al bar?
Sì, di solito sì, poi li posso anche comprare, volendo, perché l'informazione è importante.
È importante?
Beh, penso di sì.
E tu pensi che i giornali di carta stampata stanno, diciamo...
Non dicono tutti la verità, però ci sono molti che sono seri. Ma...
Quindi tu pensi che effettivamente l'informazione non è tanto libera?
Non è tanto libera perché è forse un po' pilotata, secondo me.
E da chi?
Guarda, questo lo sapete dire voi,
questo
che
è un
fanno
mistero?
Questo mistero?
È un mistero...
È un mistero grosso, perché non dicono sempre tutta la verità. Se fossero veramente tutta la verità non saremmo in questo stato di cose in Italia. Perché l'Italia se la sta passando veramente male.
E qual
volta
è?
Non era così.
Quale può essere l'antidoto?
L'antidoto ci sarebbe pure, ma non sta a me a dirlo perché io non sono pagato per questo. Io sono un genio nel vero senso della parola, però... Penso che bisogna che veramente bisogna fare, forse ci vorrà un colpo di stato. All'alba vincerò, vincerò, vincerò.
Avevamo anche l'uomo luce tra gli opinionisti di adesso in onda. Allora Dante, è stato affrontato anche l'argomento giornali online, giornali cartacei eccetera. Allora il mercato dei giornali, prima dicevamo tutti i giornali italiani hanno un padrone in qualche modo e questo condiziona anche ovviamente a livello politico, a livello economico quello che scrivono. E effettivamente oggi editori puri in Italia sembrerebbero quasi non esserci, i giornali nascono e muoiono nel giro di pochi mesi. L'unico miracolo, almeno apparente, io ti chiedo a questo punto se tu hai qualche retroscena in proposito, il segreto del Fatto Quotidiano, cioè l'unico giornale che è nato, apparentemente, almeno per quanto ne sappiamo, cooperativa di giornalisti, ha fatto un miracolo, com'è possibile?
Beh, non è l'unico, cioè il Manifesto è un giornale...
Il Manifesto che però sta sempre per chiudere da 40
nella
anni.
Nella storia...
E poi un giornale
nella
che
nella storia, esperienze come il Fatto Quotidiano ci sono sempre state, insomma, non è che... il Fatto Quotidiano è obiettivamente un piccolo miracolo editoriale che si è collocato in una nicchia ben precisa dell'area degli scontenti, di questa situazione un po' così, un po' anche di quelli che definiscono il giustizialismo, e ha raccolto un discreto successo. Dire che poi lì sono solo i giornalisti mentre altri no, questa è una cosa che te la lascio di a te, io non la condivido assolutamente.
No, però ci sono altri giornali oggi in Italia perché... che campano, come dire, di giornalismo.
Ma anche questi qua, cioè, te lo stavo per dire, cioè, anche, è vero, l'analisi sul giornalismo italiano è quella che abbiamo detto, analisi insomma, quello che abbiamo detto prima, però anche nei grandi gruppi che magari nei paesi anglosassoni ci sanno, che ne so, Murdoch, no? Poi... anche se lui è un editore puro e ha interessi solo nell'editoria. Abbiamo tra l'altro assistito di recente, se penso ve lo ricorderete tutti, sullo scandalo delle intercettazioni pagate da lui per fare i giornaletti scandalistici, eccetera, eccetera. Ma dietro poi ci sta sempre qualche appoggio politico, qualche interesse o vicinanza perché aiuta certe situazioni. No, questo è frutto, cioè il puro... è una cosa a cui si può tendere, è come la felicità.
Sì, sì, no, io dicevo proprio, cioè, al di là degli appoggi...
Non esiste poi, dice, quello è perfetto, non è perfetto,
vive...
non è perfetto perché poi hanno le loro ben precise nicchie di mercato,
sì, intendo...
e cercano di sfruttare quel tipo di nicchia di mercato, come tutti gli altri.
Però significa che c'è un mercato comunque, già qualcosa,
c'è un mercato,
gli altri
ma
giornali.
È quello che stavo dicendo, c'è un mercato e l'hanno sfruttato, nel caso del Fatto, perfetto, negli anni passati... Cioè, io sono un po' vecchio,
senso,
io sono un po'
più
vecchio di voi. Ci sono stati tantissimi giornali che sfruttavano, ve ne so, c'erano i giornali che sfruttavano i movimenti giovanili della sinistra extraparlamentare, cioè hanno fatto la loro vita, hanno avuto anche dei piccoli successi e sono, diciamo, il loro ciclo si è esaurito con l'esaurimento di quel tipo di situazione.
La cosa interessante...
Pensate
però...
ai giornali dei Verdi, degli ambientalisti, no?
Qui cioè, arriviamo giornali... alla prossima domanda, perché è proprio questo però la differenza rispetto allora. Tu hai citato appunto tanti, lo stesso Manifesto e tanti giornali che c'erano...
Manifesto è una vita, no?
Legati a movimenti però, diciamo, ideologici, politici, idealistici, insomma, di vario genere. Io invece parlavo di mercato, nel senso che al di là delle idee, cioè il Fatto Quotidiano è un giornale che vive di giornalismo, mentre di solito i giornali rappresentano una perdita per i loro editori. Oggi appunto quelle nicchie che tu dicevi, ideologiche eccetera, di solito sono affidate invece ai blog, ai siti internet, cioè la differenza rispetto a loro è che una volta la stampa era anche un mezzo fisico, per dire, se volevi divulgare una notizia dovevi farlo attraverso la carta. Oggi invece si fa diversamente, giusto ragazzi? Cioè la differenza appunto che c'è oggi è proprio quella che le idee di solito sono affidate ai social network, ai blog, giusto?
Certo, infatti adesso l'informazione si fa anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione, quindi il giornalista ha tante persone che gli fanno concorrenza, ha chi scrive informazione gratuitamente presso Twitter, che adesso è considerato proprio un organo di informazione, chi decide di scrivere la propria verità anche attraverso i blog. Quindi il giornalista che invece lo fa per professione, lo fa come pubblicista, come può combattere questa situazione? Quali sono i tratti che adesso lo caratterizzano, quindi?
I tratti del giornalista? Dici, sì. Cosa è la differenza del giornalista assediato?
Qual è la differenza tra un giornalista e un blogger?
Allora,
Si difende?
No, complesso, cioè, insomma, non è una cosa. Intanto diciamo una cosa, dici adesso c'è, certo, l'esclusività dell'informazione non è più nelle mani dei giornalisti professionali, e questo è un dato di fatto ormai da tanto tempo, da anni. Le nuove tecnologie permettono a tutti, ci sono mestieri che sono addirittura scomparsi, pensate al fotografo quasi scomparso, al tipografo non esiste più. È normale, le tecnologie comportano questo tipo di situazioni, cambiano i mestieri, portano nuove culture, nuovi modi di fare, eccetera. Io dico che però non nascondo e non nego che anche l'informazione professionale ha una necessità ormai di attingere a queste fonti nuove che sono Facebook, che spesso vengono addirittura saccheggiati per i dibattiti di cui sono protagonisti, per le foto, per le immagini, per tante cose. Però resta sempre un fatto che c'è. E questo è una cosa che la nostra Costituzione ha previsto già quando è nata, perché l'articolo 21 dice che il diritto a esprimere una propria opinione è un diritto di tutti, inalienabile, e va difeso. E quindi chi fa questo mestiere volontariamente, si mette a fare questo, perfetto. Io però ho un piccolo dubbio che vorrei mettere nelle vostre teste di chi ci ascolta, cioè. Ma voi pensate, e questo è un fenomeno tra l'altro che in America è successo già da anni, sta succedendo, e gli americani che sono allergici, gli vengono le bolle quando si parla di sovvenzionare i giornali, hanno cominciato a pensare che forse è una strada su cui bisogna cominciare da che va percorsa. Sono scomparsi 200 o 300 giornali locali. Allora, finché le grandi questioni, fatti così sporadici, vengono alla luce e diventano dibattiti, battaglie, eccetera, tutti d'accordo, i mezzi tutti si possono utilizzare, dal telefonino, ve le ricordate in Iran le battaglie che ci arrivavano solo attraverso i telefonini, e diciamo è l'unica informazione che abbiamo, certo non potevano entrare i giornalisti, chi ci aveva i telefonini ce li mandava. Ma chi pagherà mai qualcuno, o chi sarà mai qualcuno che andrà a vedere le delibere di un comune su piccoli aspetti della vita quotidiana che invece magari sono importanti? E, gli americani sono posto prima di noi, perché sono cominciati a morire piccoli giornali, cioè è cominciata a sparire dalla cronaca, e cioè dalla visibilità, tutto un mondo che è fatto della nostra vita quotidiana, della piccola vita quotidiana di ciascuno di noi, delle piccole comunità. Perché la guerra in Afghanistan, ci sarà sempre un network mondiale che sarà interessato, perché dietro quella roba, oltre allo spettacolarità di certe notizie, ci sta pure proprio un interesse obiettivo, per cui ci convogli pubblicità e interessi. Ma le piccole cose quotidiane, e quindi mi rivolgo soprattutto alla stampa locale, non è un caso che ultime ricerche dicono che l'unico sviluppo che avrà l'informazione, il più importante nei prossimi anni, sarà quello dell'informazione locale. Non mi dite quando guadagneranno i giornalisti locali, quali saranno i mezzi veri per veicolare questa informazione.
È qualcosa che ancora serve, insomma.
Perché non lo possiamo sapere.
Perché bisogna andare a toccare.
Però, perché poi la differenza tra la carta e internet, cioè non lo so, magari converrà, ci abbiamo tutte le tavolette, converrà consultarle, ma ci vuole sempre qualcuno, e qui ritorno al discorso dell'informazione che è un fatto anche industriale, anche un business, giustamente, ci vuole sempre qualcuno che paga qualcun altro perché quelle cose sono utili a una comunità e quelle cose vanno pagate. Cioè, questo è il momento in cui l'informazione non è pagata e sarebbe bello non fosse pagata. Io credo che questa cosa non sia un bene, perché significa che l'informazione non pagata, che se non c'è un interesse a veicolare le informazioni, andare a scavare, eccetera, c'è interesse a far veicolare le notizie che convengono, quindi a quel punto il cittadino davvero ha solo davanti a sé cose manipolate.
Tra l'altro, io non so se tu sei d'accordo, ma immagino di sì, la differenza fondamentale tra un giornalista...
Anche da imputato posso essere d'accordo.
Come?
Anche da imputato posso essere
d'accordo. No, è vero che oggi ci informiamo spesso attraverso Facebook e attraverso Twitter e non lo fanno dei giornalisti, ma questo porta spesso anche a un'ampia divulgazione di notizie totalmente false. A me mi ha colpito tanto il giorno dopo che era stato eletto Bergoglio, su Facebook circolavano le foto di un vescovo qualsiasi argentino che non c'aveva niente a che fare con Bergoglio, dicendo ecco Bergoglio insieme a Videla. E questa notizia ha fatto il giro di internet. E
hai fatto un bel esempio.
E ogni giorno accade questo, cioè il fatto, probabilmente quindi la differenza tra un giornalista e un blogger è che magari il giornalista, avendo una deontologia, avendo anche una preparazione professionale, magari prima di divulgare una notizia la verifica.
Ma quello è il mestiere.
Allora, adesso abbiamo un altro servizio, perché invece Silvia Scaramuzza è andata a chiedere ai colleghi di Dante Cigliani qual è il bello e qual è il brutto, come dire, del mestiere del giornalista e se lo consiglierebbero. Quindi abbiamo le due capi servizi, Dante del Messaggero, come abbiamo detto, del Corriere dell'Umbria e del Giornale dell'Umbria, e poi abbiamo invece un freelance del Messaggero.
Che consiglierebbe a un giovane il mestiere del giornalista?
È il raccontare e vivere in anticipo una storia, una situazione, e questo è sicuramente una grande magia di questo mestiere. Perché magari oggi sconsigliare a un giovane, a una giovane di avviarsi a questa professione? Lo penso allora che è la difficoltà stessa di raggiungere appunto la meta, di arrivare a diventare un professionista. Stiamo vivendo un momento di grandissima crisi a tutti i livelli, parlo di crisi finanziaria internazionale che si ripercuote pesantemente sul nostro settore, quindi oggi avviarsi a questa professione è veramente un terno al lotto.
Beh, quella del giornalista è sicuramente una delle professioni più belle e entusiasmanti. Io l'ho fatta proprio per questo, perché mi dava la possibilità di conoscere luoghi e persone, di raccontare fatti ed eventi, ti mette a contatto con tanti ambienti sicuramente molto interessanti. Diciamo perché la sconsiglio, più che altro la sconsiglio a chi... a quei giovani che pensano di arrivare subito e che non si aspettano di fare tanti sacrifici, perché proprio perché è una professione ambita da molti è particolarmente difficile poi riuscire ad arrivare ad avere, diciamo, una situazione professionale definitiva ed un contratto importante che ti consenta, oltre che entusiasmarti per il lavoro che fai, anche di campare.
Perché consiglierei a un giovane di fare il giornalista? Allora, per un motivo semplice, che innanzitutto glielo consiglierei chiedendogli prima se gli piace e se ne sarebbe e se fosse pronto a farne una missione, perché questo lavoro è una missione, lo fai con tanto amore, se ti piace farlo, per te, perché ti comporta tantissimi sacrifici, poi perché ti arricchisce, ti fa fare delle esperienze, ti fa conoscere persone e ti fa crescere dentro. Perché non lo consiglierei? Che purtroppo è un lavoro che rischia di condannarti in un'altissima percentuale a rimanere precario o per molto tempo, se non addirittura a vita. Se ti piace lo fai bene, lo fai volentieri, riesci a sopperire con la passione e con l'amore quello che non riesci ad avere, se non ti piace la cosa ti comincia a infastidire. Però per quello che riguarda una posizione futura, se dovessi consigliare a qualunque ragazzo di crearsi un lavoro per una posizione futura, non gli consiglierei di fare il giornalista, magari gli direi sì, trovati un lavoro serio, ben retribuito, e poi magari il giornalista, se ti piace, fallo come seconda attività.
E allora siamo, come dire, torniamo un po' all'inizio, cioè il problema del mestiere del giornalista, come fare questo mestiere, Silvia. Un mestiere, tra l'altro, che è appunto uno di quelli, diciamo, il giornalista è l'unico non artista a cui viene chiesto di lavorare gratis, perché di solito questi problemi ce l'hanno gli attori, i pittori, no? I musicisti, che, sì, però loro gli dicono, ma tanto tu ti do la possibilità di esibirti, ma il giornalista non si esibisce di solito, anzi dovrebbe fare un servizio, giusto Silvia?
Giusto. E lei prima ha affermato giustamente che l'informazione gratis non è un bene, e questo perché rovina anche l'informazione, la correttezza dell'informazione. Ma allora è giusto che un aspirante giornalista paghi da 6.000 a 10.000 euro per iscriversi a una scuola di giornalismo e diventare professionista?
Giusto, io a parte, non lo so, sì, scuola di giornalismo, io ti dico quello che abbiamo fatto noi come ordine dei giornalisti per evitare tutto questo, o per dare un senso diverso a tutto questo. Partiamo però da un altro ragionamento. Allora, qualunque mestiere si dovrebbe passare attraverso una laurea, una professione in Europa si richiede una laurea. Il giornalismo non si richiede niente, purtroppo, da noi, nel senso la formazione è molto casuale.
Diciamo, cioè, è l'unico mestiere, Dante, in cui, anziché, di solito appunto si studia all'università, invece in Italia il giornalista è l'unico mestiere che per farlo lo devi già fare.
Esatto, esatto, bravo, proprio così è. Cioè, nel senso che le contraddizioni del nostro sistema legislativo, non abbiamo tempo per fare tutta la storia, perché sennò uno capirebbe meglio le cose. Però il discorso delle scuole di giornalismo è questo, che noi come, diciamo, come ordine, come professione, ci siamo posti il problema di dare una qualificazione a chi farà questo mestiere nel futuro. E una qualificazione si dà attraverso scuole specifiche. Qualunque scuola, master, perché quello è un master, quello a cui ti riferisci tu, è un percorso obbligato per qualunque professione. Cioè, non capisco perché in Italia non ci deve stare. Quello che costa, hai ragione, però non esistono alternative possibili se fai una cosa del genere. E comunque, fare questo mestiere non è obbligatorio farlo da professionisti. Perché alla fine quello dice, io investo sul mio futuro e quella è una scuola che mi dà quel tipo di cose. Ma questo mestiere si fa in tanti altri modi. Capisco che dici, io lo voglio fare, però c'è pure un mercato. Allora, oggi fare il medico, per esempio, richiede un percorso professionale e spesso di scontri con i numeri chiusi nelle università, eccetera. Anche quello c'ha degli sbarramenti. Cioè, pensare che...
Perché però, Dante, scusa, perché...
Perché il mercato assorbe più di quelli, non assorbe.
Però dico perché, ecco, ma adesso esistono anche delle facoltà di giornalismo, no, Camilla?
Sì, il problema è che poi permettimi di dire che non lo so che cosa sono.
Ecco, appunto. Ecco. Perché non si fa una...
Cioè, lì si prendono i soldi e non lo so a che servono.
Perché non...
Perché la legge in Italia è quella che dice che per fare il giornalista devi dare un esame di Stato e devi fare un percorso, diciamo, che prevede... il praticantato, no? Cioè, non prevede la laurea, ma prevede un praticantato. E un praticantato si fa in un'azienda in cui ti fanno un contratto, tu lavori da giornalista per due anni, un anno e mezzo, poi va da un esame di Stato. Questo percorso nelle scuole praticamente viene ricostruito, esatto, in un ambiente scolastico, para-universitario, è un master post-universitario. Per fare la scuola di giornalismo serve una laurea. A quel punto uno deve decidere se può fare quel mestiere o no.
Veniamo a un altro tasto dolente. Cioè, sappiamo che l'ordine dei giornalisti in Italia è diviso in due elenchi, pubblicisti e professionisti,
sì,
che in origine teoricamente erano, i pubblicisti erano un po' quelli che possono essere oggi blogger, cioè erano quelli che facevano altri lavori e pubblicavano. I professionisti sono quelli che lo fanno di mestiere. Di fatto sono diventate, come dire, un po' due caste. Cioè, da una parte ci sono quelli che sono riusciti in qualche modo ad avere questo famoso praticantato, e la maggior parte in realtà poi dei giornalisti che lavorano oggi in Italia che sono pubblicisti, che non sono riusciti ad avere il praticantato. Ma come si fa ad avere questo praticantato? Qualcuno si chiedeva qui, senza raccomandazione, c'è modo? No, perché...
No, cioè, allora, non voglio passare per il difensore dello status quo, dello stato quo e del precariato attualmente che è la realtà vera del giornalismo italiano. Però io, questo è l'aspetto, però fatemi dire pure un altro. Nel nostro mestiere La crisi dei giornali tradizionali sono gli unici che pagano per fare questo lavoro, purtroppo, perché internet non pagano, o pagano poco, o non assumono le persone. Hanno espulso dal proprio ruolo, dal proprio lavoro, 1600 giornalisti nel giro di pochi anni. 1600 professionisti che facevano questo mestiere da anni, in genere sono andati tutti in prepensionamento, roba del genere, significa che hanno fatto almeno 30 anni di professione, sono buttati fuori dal mercato. Il mercato si è ristretto. E intorno a questa cosa c'è questa grande deformazione che è il precariato che dici tu, cioè perché il pubblicista era il professionista che apportava al giornale e all'informazione la sua specificità professionale e diventava un divulgatore, no? Oggi purtroppo è uno studio, dalle radio sì, sono nati però una marea di mezzi di informazione, cioè questo mestiere come l'informazione è cresciuto in maniera esponenziale dal punto di vista dei prodotti e delle opportunità, ma non è cresciuto dal punto, è diventato un anno da quell'altro punto di vista, da quello dell'aspetto industriale, cioè le aziende si sono impoverite, non permettono lavoro, cioè noi facciamo una battaglia, per esempio io come ordine e quando sono stato nel sindacato l'abbiamo fatta per far sì che si qualificasse la professione, che non fosse la professione dovrebbe avere la maggiore qualificazione e la maggiore credibilità possibile, cercando di difendere non solo i posti di lavoro di chi c'è, ma cercando anche di dare uno status. Vi dico, per esempio, noi abbiamo fatto delle cose come il ricongiungimento, cioè gente che non può fare questo mestiere, cioè gli permettiamo di dare l'esame di Stato, abbiamo fatto i riconoscimenti d'ufficio dei praticantati. Cioè, laddove c'è effettivamente un mestiere praticato, reale, una persona dice io lavoro su quello, noi ci abbiamo cercato di farlo.
Chiaramente, sei stato chiarissimo.
Non siamo gli unici a poter intervenire su questo. Siamo è una marea. Il precariato, voglio chiudere così, non contraddistingue solo il mondo del lavoro giornalistico, mi pare, no?
Allora, stiamo in chiusura, abbiamo però un sacco di cose da dire ancora in pochissimi minuti. Innanzitutto non abbiamo parlato della libertà di informazione, la classifica famosa della libertà di informazione nel mondo. L'Italia è al 49esimo posto dopo il Niger. Comunque in compenso gli Stati Uniti sempre molto portati in alto, da questo punto di vista siamo al 46esimo posto, quindi tutto
vabbè,
sommato
da discutere anche come si fanno le classifiche.
33esimo posto per il Regno Unito, 39esimo la Francia, 35esimo Spagna, diciamo che siamo sempre abbastanza in basso.
Il primo posto chi ci sta?
Il primo posto c'è la Finlandia, al secondo posto l'Olanda. Poi abbiamo allora, la mala informazione, Michela, in pochissimo tempo
un piccolo luogo comune da sfatare che comunque ha comportato anche delle conseguenze economiche non indifferenti, perché il famoso numero della bestia o anticristo, che è il 666, sembrerebbe essere un numero differente. In realtà, da un recente studio inglese dell'Università di Birmingham, sembrerebbe che questo numero, tradotto dal libro dell'Apocalisse, è 616. Chiaramente, per esempio, nel Parlamento europeo il numero 666 è rimasto vuoto e questo sembrerebbe essere inutile. Oppure alcuni episodi particolari sono successi, per esempio, all'assessorato Moscovita, che ha dovuto cambiare il nome dell'autolinea del bus 666 e l'ha cambiata sfortunatamente col 616, che è il numero reale. E poi, per esempio, in altri casi invece la malinformazione non solo è utile ma necessaria, perché per esempio la capitale della Thailandia, che per tutti è Bangkok,
in realtà il nome vero
è lunghissimo, è di 152 lettere ed è grande città degli angeli, supremo ricetto di gioielli divini, grande terra impenetrabile, grande importante regno, capitale regale magnifica, sì, dotato di 9 nobili gemme eccetera, è un lunghissimo
sono
nome.
Sono stati giornalisti ad accorciare il nome di Bangkok, secondo me. Allora abbiamo anche alcune, ci sono molte riviste specifiche, no? Quindi di settore, alcune sono abbastanza particolari, giusto?
Sì.
Riviste di settori un po' improbabili.
Non tutte, infatti, le esperienze giornalistiche nascono proprio per fare un'informazione.
Dici questi nomi, Camilla.
Allora, abbiamo Gorts & Corps, che sono delle riviste dedicate ai servizi fotografici hot, con protagonisti donne senza veli o finti cadaveri. E poi abbiamo Bacon Busters, per gli appassionati di bacon, appunto. Faint Post, per chi invece ha un debole per le staccionate. Korn, che invece è la rivista più costosa del mondo perché la copertina è tempestata di gioielli. Poi abbiamo anche una rivista per chi vuole comprare un'isola, che è Private Island. E infine Chips, tutto sulle pecore.
Allora, abbiamo detto anche tutte le controindicazioni per intraprendere questo mestiere, però ci sono anche degli ottimi motivi. Io ne ho raccolti 15, i 15 motivi per cui conviene fare il giornalista.
Al 15° posto, perché ti chiamano dottore anche se hai la licenza media.
Questo basta andare a Roma in una qualsiasi trattoria.
Al 14° posto, perché hai il permesso di entrare nella zona a traffico limitato.
Al 13° posto, perché ti occupi ogni giorno di qualcosa di diverso e non ti annoi mai. Al 12° posto, perché ti svegli tardi.
All'11° posto, perché entri gratis nei musei statali.
Al 10° posto, perché hai sempre un posto in prima fila e non paghi mai il biglietto.
Al 9° posto, perché scrivi la storia in diretta.
All'8° posto, perché parli di tutto senza essere esperto di niente.
Al 7° posto, perché dopo le conferenze stampa e le inaugurazioni c'è sempre il buffet.
Al 6° posto, perché scrivi e pubblichi senza il bisogno di studiare.
Al 5° posto, perché è così bello passare Natale, Pasqua, Ferragosto a cercare disperatamente notizie.
Al 4° posto, perché puoi trattare alla pari persone molto più importanti e potenti di te.
Al 3° posto, perché anche se sei un morto di fame, vieni invitato a un sacco di ricevimenti VIP.
Al 2° posto, perché puoi conoscere di persona i miti della tua infanzia e della tua adolescenza.
E infine, la medaglia d'oro, perché tanti soldi non fanno la felicità.
Condividi queste motivazioni?
In parte sì.
Allora io devo anche ricordare che la nostra testata adesso è organo ufficiale del movimento politico Città Chiusa, e quindi noi prendiamo ingenti finanziamenti pubblici, ovviamente per esempio abbiamo preso 300.000 euro questa mattina, però speriamo ovviamente di migliorare nei giorni passati, ma siccome qualcuno potrebbe pensare, Dante, no, che questo movimento politico...
Gli ospiti non li pagate, questo dillo.
Come?
Gli ospiti non sono pagati.
Non paghiamo gli ospiti, non paghiamo i giornalisti, ovviamente giusto. Lavorano tutti gratis per la gloria, però poi io ovviamente mi intasco questi ingenti finanziamenti. E siccome qualcuno potrebbe pensare, no, che magari questo movimento politico in realtà è fittizio, è stato creato soltanto per farci ricevere questi finanziamenti pubblici, vi mostriamo anche il nostro logo, che è questo è il simbolo del nostro movimento politico, falce e mottarello, lavoro e divertimento, tagliamo corto, sottile ma con gusto. Quindi abbiamo ovviamente il nostro leader politico, un comico, Francesco Salvi. Quindi ecco, questo abbiamo detto, questo per trasparenza, Dante, perché noi rispettiamo la deontologia e siamo professionali. Siamo in chiusura, vero? Abbiamo un minuto oppure era un ok? Abbiamo un minuto, allora, non abbiamo detto tante cose, quindi dovremo rinvitarti, Dante, e torturarti ancora, perché di cose da dire ce n'erano ancora molte. Vogliamo citare anche brevemente, perché abbiamo scherzato anche, ma giornalisti che hanno dato la vita per fare questo lavoro.
Sì, effettivamente, da Walter Tobagi.
Sì, ce ne sono molti, anche perché il giornalista non è solo colui che raccoglie e seleziona le notizie, ma è anche chi difende la propria idea e persegue la verità fino a dare la propria linea.
C'è anche un giornalista in Umbria, onorario, che è Baldoni, che è morto per fare questo mestiere da volontario, praticamente, e che non era un professionista.
Sì. Ma te, quando senti queste storie di questi giornalisti martiri, come ti senti a proposito?
Io non vorrei fare il martire, tanto per cominciare non vorrei fare il martire. Lo prendo come un lavoro e non come una missione. Cerco di farlo seriamente, mi sento di capire che può essere, come diceva lui all'inizio, un mestiere rischioso. Sicuramente un mestiere che ti fa rompere le scatole da tanta gente, se lo fai seriamente.
Oh, c'è stato recentemente, ricordiamo anche il caso...
di James Foley,
sì.
Ucciso, che è morto una settimana fa.
Bisogna essere anche seri, le rompiamo spesso.
Spesso le rompiamo.
Spesso le rompiamo,
diciamo, un giornalista che non le rompe si deve preoccupare. Allora, chiudiamo quindi questa puntata, ripeto, c'erano tante altre cose da dire, ma magari ne parleremo ancora, speriamo. Io ringrazio anche Martina Stella, che, come dire, dietro le quinte e che ha scritto con noi questa puntata, e vi ricordo che questa puntata, così come tutte le puntate di Adesso in Onda, le potete rivedere sul nostro sito www.reteblu.org, e noi ci vediamo la settimana prossima. Grazie a tutti, grazie a Dante Cigliani.
Grazie a voi.